Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine fanno un lungo viaggio che dall'Argentina, passando per le lotte contro le infanganti campagne delle associazioni Pro Vida, arriva fino alla difesa dei consultori qui a Roma, grazie al contributo di Mari, del coordinamento delle assemblee delle donne delle libere soggettività dei consultori del Lazio, ma anche speaker e autrice di Trasfemminonda. Nel queer scenario sarà approfondita la B come bisessualità. Con la dottoressa proseguiamo l'approfondimento sulle piante delle donne e oggi scopriamo come il lampone è prezioso per il nostro corpo. Bentrovati a tutte, tutti e tutto. Torniamo con le sbarbine, torniamo ad approfondire le lotte di non una di meno delle attiviste e degli attivisti in Argentina, ma soprattutto quelle della difesa dei consultori. In questo lungo viaggio, che come abbiamo introdotto parte dall'Argentina aspettando a gran voce il voto, che speriamo avvenga quanto prima, favorevole all'aborto in questo stato che da tanto tempo è in lotta per questi diritti, facciamo un salto in Italia, dove purtroppo le campagne degli antiabortisti e delle associazioni pro vita prendono piede, riempiendo le città di infanganti e vergognosi manifesti. Arriviamo quindi nella capitale, dove si lotta ancora per aprire consultori e per smascherare tutti quei meccanismi atti alla politica e alle burocrazie per perdere tempo in quella che invece è l'apertura di servizi fondamentali. Faremo tutto questo con Mari, nostra attivista e nostra anche esperta di temi, perché facente parte del coordinamento delle assemblee delle libere soggettività dei consultori del Lazio e di tanti altri collettivi che proprio di questi diritti si occupano. E detto questo, beh, si parte come al solito con della bella e buona musica tutta al femminile.
Day to day, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two, for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
siamo con Mari, ovviamente la nostra cara Mari, voce di Trasfeminonda, ma anche cara voce di tanti altri speciali e momenti su Radio Sonar. Mari, un'attivista di non una di meno, ma in questa veste soprattutto un'attivista del coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio. Mari, siamo con te perché in questi giorni purtroppo ne stanno succedendo di cose su cui mettere il focus, il nostro sostegno, come il voto per l'aborto, per la legge sull'aborto, che però speriamo permetta l'aborto in Argentina, ma anche purtroppo un ritorno di azioni vergognose da parte delle reti provvita e anche purtroppo ancora lotte in difesa dei consultori. E quindi benvenuta nelle sbarbine.
Grazie. E salve a tutte le persone che ci stanno ascoltando. E sono molto contento che tu abbia proprio iniziato citando quello che sta succedendo in Argentina, perché queste ore sono veramente molto emozionanti, sia per il movimento argentino che per tutto il movimento a livello internazionale, perché per la nona volta torna la proposta di legge sull'aborto in Parlamento in Argentina, e sono ore veramente emozionanti. Già l'ultima volta è stato emozionantissimo sentire tutta la diretta del dibattito, mentre le piazze e le vie erano assolutamente piene di veramente, possiamo dire, milioni di persone che aspettavano l'approvazione di una legge che poi non c'è stata. E la stessa emozione la stiamo vivendo in queste ore, perché appunto il dibattito è già cominciato e proprio nella giornata di oggi, di giovedì, siamo in attesa dei risultati delle votazioni. E quindi è molto emozionante, perché è stata una battaglia enorme e continua ad essere una battaglia enorme, e c'è veramente tanta partecipazione sia in Argentina che a livello globale. Tra l'altro c'è una campagna Twitter internazionale con l'hashtag aborto legal 2020, e quindi invitiamo chi ci ascolta anche a seguire l'esito delle votazioni attraverso questo hashtag. E sì, però, come tu dicevi, intanto appunto che aspettiamo in modo così emozionante e coinvolgente i risultati in Argentina, ci ritroviamo nelle nostre vie di Roma, ma non solo di Roma, perché questa è una campagna nazionale del Movimento Provita, con questo manifesto assolutamente vergognoso che praticamente dice che la RU486, cioè la pillola abortiva, è un veleno per il corpo delle donne, quindi con una falsità dal punto di vista scientifico assolutamente inadeguata. E tra l'altro con il solito meccanismo di stigmatizzazione, di colpevolizzazione rispetto a chi appunto pratica l'aborto e a chi ha bisogno di ricorrere a questo, che è un diritto sancito dalla legge. E, come coordinamento consultori, ma anche come non una di meno, consideriamo questo un ulteriore attacco. Chi ci sta ascoltando sicuramente ricorda i manifesti del feto enorme che qualche mese fa sono stati affissi sempre sui muri della nostra città e poi rimossi. Questi manifesti ci sono non solo a Roma, dicevo, ma anche in molte altre città, e stanno determinando tantissime azioni. Qui a Roma è proprio di oggi appunto questa azione che ha fucsiato questi manifesti, cancellando praticamente il messaggio orrifico che portavano, ma anche in altre città, a Genova, Verona e molte altre città, non una di meno si è mossa appunto per oscurare questa provocazione tremenda. A Milano si è riusciti immediatamente a far intervenire il comune per la rimozione. La stessa cosa è stata richiesta con forza qui a Roma, e tra l'altro ci sarà anche un presidio prossimamente in Campidoglio se la rimozione non sarà effettuata. Ci chiediamo comunque come mai questi manifesti possano essere autorizzati, perché il problema è che ovviamente questi manifesti non sono tutti i manifesti che vengono affissi sono autorizzati dal comune, quindi non esiste assolutamente un filtro, un protocollo che determini il fatto che questi manifesti non debbano essere affissi, non solo dico ok, che vengano rimossi, ma non dovrebbero proprio essere affissi perché sono contro la legge dello Stato che garantisce la possibilità di aborto con la 194 e le linee di indirizzo di speranza che appunto prevede la possibilità di abortire utilizzando la pillola farmacologica che è la RU486, che è tra l'altro, voglio dire, una pillola che viene utilizzata in altri paesi in modo assolutamente in modo alternativo anche rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza chirurgica, che viene vista come un intervento invasivo, mentre la pillola assolutamente non ha lo stesso non prevede l'anestesia, non ha lo stesso tipo di conseguenze rispetto al corpo. Quindi ci sono paesi dove la pillola abortiva viene utilizzata al 90%, ci sono paesi in cui viene assolutamente facilitato e questo attacco quindi è assolutamente provocatorio e fuori luogo. Quindi c'è stata veramente una risposta molto grossa da parte di tutto il movimento in tutte le città e speriamo veramente che con assoluta urgenza e determinatezza anche il Comune di Roma, nonostante appunto li abbia autorizzati, provveda immediatamente alla loro rimozione.
Ne parlavamo già con la compagna di Civitavecchia del coordinamento che è riuscito a bloccare l'apertura di un cimitero di feti, di quanto le associazioni pro vita cercano di muoversi in questi limbi di legalità, in questo sommerso tra cosa è amministrazione pubblica, cosa è amministrazione comunale, cosa è diritto, cosa è un limbo non sancito e quanto nelle loro modalità di informazioni sono manipolanti, sono tante volte anche falsi e allo stesso tempo sono comunque colpevolizzanti della donna, delle sue scelte e perfino dei suoi diritti sanciti, quanto piuttosto nel quotidiano ci sono veramente molti veleni che danneggiano il corpo della donna, ma non solo, il corpo di ogni libera soggettività e di ogni essere vivente, non solo essere umano. E anche molte occasioni, molti diritti negati, molta diciamo anche scala valoriale che potrebbe essere più affine a delle persone che professano una fede, che sarebbe sicuramente più rispettosa verso tutte e tutti. E su questo argomento penso che sicuramente tu, magari qualche altra riflessione ce la puoi portare.
Certo, perché il tema è questo, cioè ovviamente quello che fa il Movimento Pro Vita è continuare a riflettere questa ideologia, no, che cerca di portare donne, scusa, Dio, patria, famiglia, no? Che poi è di fatto l'articolazione del sistema che non vuole altro che continuamente ricacciare i corpi delle donne, i corpi di tutte le soggettività, delle persone LGTB, in una norma, in una retorica della famiglia che serve a questo sistema, che serve alla riproduzione stessa di questo sistema, avere una gerarchia tra i generi, una gerarchia tra i corpi, una gerarchia tra chi ha il potere e chi non ce l'ha e chi è sottomesso e quindi determinare quali corpi possono essere sfruttati, quali corpi possono essere utilizzati gratuitamente e quello che serve al sistema per poter sopravvivere, per poter continuare ad essere quello che è. E quindi voglio dire per loro ovviamente rilanciare il discorso appunto della religione e della famiglia della patria, di questi valori intoccabili, serve assolutamente per continuare a riprodursi. Fa niente se poi queste cose sono assolutamente ipocrite, false, non corrispondono alla vita quotidiana delle persone. Sappiamo benissimo quante persone, quanti corpi gestanti, per esempio, di persone cattoliche si vanno ad abortire nel momento in cui ne hanno bisogno. Però tutto questo deve essere richiuso nell'ipocrisia del fatto individuale, nascosto e coperto, no? La scoperta, per esempio, del membro del Parlamento ungherese assolutamente omofobo e anche lui no, professante di rispetto appunto a questi pseudo valori che poi viene ritrovato nella festa gay gestita a casa sua, cioè che non è il problema non è che sia gay o che faccia delle feste, cosa che ci auguriamo possano fare tutte le persone del mondo. Il problema è appunto l'ipocrisia tra una faccia politica completamente omofoba e una faccia politica che ribadisce determinati valori e poi invece una vita quotidiana che non corrisponde assolutamente a questo, e questo è molto è cosa che appunto si ritrova molto, molto spesso in queste situazioni. E appunto questo tipo, cioè, ci ricordiamo l'utilizzo di questo tipo di comunicazione veramente stigmatizzante, colpevolizzante, questo utilizzo del veleno, questo come succede per esempio rispetto ai cimiteri, no? Il discorso sei tu l'assassina, addirittura voglio dire, noi sappiamo qual è il più grosso numero di femminicidi sono gli aborti, cioè sono arrivati a dire cose di questo tipo, quindi cioè, ad utilizzare frasi veramente devastanti, no? Per la vita di una persona e a nascondere nel momento in cui si utilizza una frase come questa, no? Cioè, le donne sono le principali femminicide perché abortiscono. E, voglio dire, in questo modo ovviamente si nascondono poi tutta una serie di altri episodi, perché si riporta ad una narrazione completamente diversa anche il discorso del femminicidio, anche il discorso delle violenze domestiche. Quindi è veramente una modalità violenta. Ecco, non riesco a trovare un'altra parola. È una narrazione assolutamente violenta e assolutamente fuori dalla legalità, perché non esiste questa cosa, cioè c'è una legge 194 che garantisce il diritto e la libertà di aborto nel nostro paese, e quindi passare questo tipo di contenuti, che tra l'altro, come dicevo prima, non rispondono assolutamente alla realtà, perché non è assolutamente vero che la RU486 o che la pillola abortiva abbia delle conseguenze disastrose per i corpi, no? C'è un bellissimo movimento in Italia che si chiama IVG, ho abortito e sto benissimo, che cioè, dimostra proprio nei fatti che questa, cioè, sono assolutamente falsità che vengono date in modo veramente violento. Ecco, l'unica parola che riesco a trovare che credo dia il senso della cosa è proprio questa.
Assolutamente mi trovi d'accordo, ma non solo, io mi permetterei di aggiungere che poi in questo fare di facciata, in questa violenza, in questo modo di ben pensare che cosa è bene o male per le donne, non ci si sposta con lo sguardo due passi più in là. E di che cosa vuol dire magari metterlo al mondo quel bambino o quella bambina, e che cosa vuol dire quando non se lo si può permettere, e che cosa vuol dire in un contesto come questo mondo di oggi, quanto far poi nascere quella vita la mette a rischio, molto di più che semplicemente interrompere un processo biologico prima che diventi una qualunque altra cosa, perché si fa presto a parlare quando Ragioniamo sull'adulto, l'etichetta e la scheda valoriale, ma quando poi il mondo non è quello della Mulino Bianco e delle famiglie perfette, ma è una cosa molto più complessa che si chiama vita vera, allora tutto questo lo si scorda e quei bambini non hanno nessuna dignità, nessun diritto. E su questo discorso qui io mi aggancio anche su un altro punto, che è quello di chi invece è il luogo dello Stato e pubblico che dovrebbe curare la salute, fare informazione, diventare luogo di confronto e di incontro positivo e preparato su alcuni argomenti, che invece viene sempre chiuso, osteggiato, ridotto all'osso, che è poi il tema dei consultori, tema per il quale insomma stiamo anche prendendo parola su questi aspetti, perché si trova a fare informazione al di fuori dei propri spazi.
E tra l'altro, ecco, c'è una cosa che unisce questi due argomenti di cui stiamo parlando, che non sono assolutamente separati, nel senso che noi come coordinamento delle assemblee delle donne, delle libere soggettività, dei consultori del Lazio, in qualche modo un attacco, comunque una risposta ce l'aspettavamo e spiego perché. Ci sono state da qualche mese, da quest'estate, le nuove linee di indirizzo del ministro Speranza, che ha praticamente scritto in queste linee di indirizzo che i consultori dovevano appunto diventare il luogo di somministrazione, insieme ovviamente ai presidi ospedalieri già predisposti a questo, perché questo era già un fatto, anche i consultori appunto dovevano diventare il luogo per la somministrazione della RU486. Da quando ci sono state queste linee di indirizzo, si sono già sviluppate in molte regioni d'Italia con un certo tipo di amministrazione, diciamolo molto chiaramente, insomma, nelle amministrazioni di destra sono già stati assunti tutta una serie di documenti contro appunto il discorso che i consultori possano effettuare questa somministrazione. E mentre appunto in altre regioni, come per esempio la regione Lazio, c'è stato il discorso dell'assunzione, no, di questa perlomeno delle linee di indirizzo del protocollo, anche se poi non si è determinata nei fatti l'implementazione di queste cose. Di fatto, voglio dire, a mesi dalle linee di indirizzo non ci sono stati a livello regionale dei provvedimenti per cui almeno un consultorio partisse con questa somministrazione, fatto estremamente grave. Quindi si collega al lavoro che stiamo facendo come coordinamento delle assemblee, che non è soltanto il discorso della riapertura di questo o quel consultorio. Noi appunto abbiamo adesso questa azione martedì 15 dicembre alle 3 ci ritroviamo per un laboratorio di piazza sotto la sede del consultorio di Via Spencer, con un'iniziativa con un evento che si chiama Balle di Natale. Quello che vogliamo fare è appunto scrivere su delle grandi palle di Natale, quello che la regione continua a dirci rispetto ad alcune cose, appunto la riapertura di alcuni consultori, il discorso dell'apertura dei consultori a tutti le soggettività e non solo alle donne, perché comunque c'è un discorso, tutte le persone LGTB non hanno un punto di riferimento ed è rispetto alla salute del loro corpo, al discorso della riproduzione, al discorso del percorso di identità di genere, eccetera. E soprattutto perché noi, ma non solo noi, cioè se ne parla tantissimo, questa pandemia ha reso palese quello che è successo in questi anni di distruzione del sistema sanitario pubblico. In questa situazione i consultori sono un momento importantissimo, perché sono un momento di decentramento della sanità a livello territoriale, che fa prevenzione ma fa anche interventi. E quindi il fatto di avere la somministrazione della RU486 all'interno dei consultori è assolutamente urgente, è una cosa che bisognava aver già fatto, Non si può dover andare in ospedale per poter fare un'interruzione volontaria di gravidanza quando c'è la possibilità, con pochissimi finanziamenti, perché basta un ecografo a consultorio, di poterla fare all'interno del consultorio. Questo ovviamente sgrava gli ospedali dalle visite, dalla necessità, insomma, che si rivolga all'ospedale, e si fa quel discorso di sanità territoriale decentrata, che è uno degli strumenti importanti per combattere la pandemia, contro il discorso ospedalocentrico. Quindi noi saremo sotto il consultorio di Via Spencer per dire che alla regione che basta, basta con le balle, basta con il dirci che verrà aperto il 9 novembre, poi dirci che verrà aperto il 21 novembre, poi il 21 novembre dirci che, oddio, ci siamo dimenticati di fare il bando per gli arredi e allora forse sarà aperto il 14 dicembre, e forse il 14 dicembre, oddio, ci siamo sbagliati e non abbiamo fatto il bando per quest'altra cosa. Cioè, ecco, cioè basta con queste cose, i soldi ci sono, vanno utilizzati bene e vanno utilizzati per garantire la salute di tutte le persone all'interno dei territori. Più decentriamo, più continuiamo a mantenere consultori, a riaprire i consultori che necessitiamo, più lavoriamo per avere dei servizi migliori per tutta la cittadinanza.
Mari, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo contributo. Ricordiamo quindi l'appuntamento del 15 dicembre alle 15 sotto il consultorio di Via Spencer e ricordiamo che siamo tutte solidali e in attesa del voto che speriamo sia favorevole all'aborto in Argentina e che sostenga la dotta che da tanto tempo varca quel paese in difesa anche lì dei diritti negati.
Grazie a voi e salute a tutti e tutto.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs
Ma cosa sono queste lettere qua? LGTB, LGBT, LGTBQ, I, P, A, più? Ma cosa sono queste lettere qua? Lo scoprirete nella rubrica Il Quizionario con le sbarbine su Radio Sonar.
Ciao, siamo Mari e
Mel
e oggi per questa puntata del Quizionario proponiamo la lettera B come
bisessuale.
Il termine bisessualità è assunto oggi come rivendicazione rispetto alla connotazione patologica degli anni 60. La parola è nata in un contesto completamente diverso, in cui indicava le specie di piante ermafrodite, quelle cioè con organi riproduttivi sia maschili che femminili, ed è stata poi introdotta nel campo della sessualità solamente nel 1892 dal neurologo Charles Gilbert Chadwick, con la sua traduzione del testo Psicopatia sexualis dello psichiatra Kraft Ebing. All'epoca si credeva infatti che le persone bisessuali soffrissero di ermafroditismo psichico, una teoria con cui si definivano contro natura tutti gli orientamenti sessuali e le identità di genere che non rientravano nella norma. Fino a quando l'omosessualità non fu derubricata nel 1973 dal manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali e poi definitivamente cancellata nel 1990 dall'Ordine Mondiale della Sanità, dall'elenco delle malattie mentali, anche la bisessualità venne trattata con rimedi riparativi e di conversione, come castrazione, percorsi medici, terapia con shock elettrico e ipnosi.
Le note della comunità bisessuale, come spesso accade con quelle delle persone queer o transgender, non ricevono la visibilità che meritano, a favore di una narrazione in cui a essere evidenziati erano gli attivisti più aderenti allo standard eterocispatriarcato, cioè quelli omosessuali, cisgender, bianchi e borghesi. Per questo non si sentono quasi mai i nomi di attivisti bisessuali e la loro identità viene nascosta in una comoda caratterizzazione monosessuale. Iniziamo a nominare persone come Donnie DePunk, fondatore della prima associazione universitaria LGBTQ+, alla Columbia University e attivista contro gli abusi nelle carceri, e Brenda Howard, considerata la pioniera del Pride grazie all'importante contributo dato nell'organizzazione della prima marcia a New York. Per non parlare di Safo, poeta dell'isola di Lesbo, il suo nome è strettamente legato al lesbismo, ma che in realtà era bisessuale. Un altro esempio è Freddie Mercury, da sempre simbolizzato come corpo gay, nonostante che lui stesso dichiarò più di una volta di essere bisessuale. La bifobia è reale ed operante, sia nel mondo etero che in quello omosessuale. Le persone bisessuali sono considerate confuse, maniache, in una fase di sperimentazione o di passaggio dall'eterosessualità all'omosessualità. La bisessualità è considerata un capriccio o un trend della vita odierna. Anzi, tanti bisessuali nascondono la propria identità sessuale rispetto all'ambiente in cui si trovano. Per questo fare il coming out è una responsabilità politica, non perché dobbiamo dimostrare qualcosa, soprattutto nei confronti di una sessualità eteronormata, ma perché la visibilità è un grande passo verso la destigmatizzazione dei nostri corpi e del nostro modo di vivere. La bisessualità è un desiderio completo e fluido.
Non presumiamo che la bisessualità sia binaria o duogama, che le persone che si identificano come bisessuali abbiano due parti, una etero ed una omosessuale, o che debbano per forza essere coinvolte simultaneamente con tutti i generi per essere soddisfatto. Alcune persone bisessuali sono poliamorose, altre no. Il numero dei partner e il loro genere non hanno niente a che fare con la nostra identità. Una persona è bisessuale anche se non ha mai avuto un rapporto con un altro genere o se ne ha avuto uno solo. La bisessualità non entra mai nella narrazione eterocis normativa e binaria ed è per questo che spaventa. Non scambiamo la fluidità per confusione, irresponsabilità o incapacità di impegnarsi nelle relazioni. Non accettiamo più l'invisibilizzazione della nostra esistenza o la sua negazione. Ciao da Queerzionario e come sempre diciamo, rigeneriamoci liberamente.
Just wanna hold on to this.
Dottoressa, salve, sono Claudia, una delle sbarbine, quella che la chiama e la disturba ormai ogni settimana in cerca di consigli. Come sta?
Bene, bene, ciao Claudia, ma quale disturbo? È sempre un piacere sentire voi sbarbine.
La chiamavo perché ci siamo occupate di consultori e di tutto il lavoro che stanno facendo in difesa dei diritti della salute della donna e contro anche tante purtroppo mancanze di diritto e di rispetto che volteggiano qui nell'aria. E quindi mi sono ricordata i suoi bellissimi approfondimenti sulle piante delle donne, l'artemisia, la camomilla, e mi chiedevo, c'è qualche altra bella pianta che possiamo conoscere?
Beh, sicuramente sì. Allora, innanzitutto diciamo che la storia dell'utilizzo delle piante medicinali, come ho detto l'altra volta, è sicuramente una storia legata anche all'uso che le donne hanno fatto di queste piante. Teniamo presente che quelle che una volta venivano chiamate erbari o streghe erano non solo le aggiuste ossa, ma erano anche le donne che facevano partorire, le levatrici, le donne che praticavano gli aborti. E quindi la conoscenza delle piante che agiscono sull'apparato riproduttivo femminile sicuramente ha permesso poi anche oggi con la moderna ricerca scientifica di approfondire l'uso che queste donne facevano delle piante. Abbiamo parlato appunto dell'artemisia, la pianta legata a Artemide, abbiamo parlato della camomilla, il nome matricare deriva proprio da utero, ma ci sono molte piante in grado di agire riequilibrando le nostre funzioni ovariche e riproduttive. E mi viene in mente questa sera una pianta in particolare che non penserete legata all'apparato riproduttivo femminile, ma che ha anche questo utilizzo, e mi riferisco al lampone, Rubus ideus. Il Rubus ideus è la pianta del lampone, oltre alle foglie con cui si preparano delle tisane in grado di andare ad agire contro i spasmi uterini, e che spesso le ginecologhe consigliano anche di assumere prima del parto, ci regala un altro rimedio straordinario che è il gemo derivato. Il gemo derivato è un preparato che si formula a partire dai giovani getti del lampone e che praticamente ha un'azione miorilassante e riequilibrante la secrezione endocrina femminile. In poche parole, stimola le nostre funzionalità ovariche quando queste sono rallentate, e quindi è molto utile sia nei disturbi della menopausa, soprattutto insomma della premenopausa, ma è anche proprio utile per regolarizzare il ciclo mestruale, è molto utile in caso di dismenorrea, quindi di dolori del ciclo, ma è molto utile anche quando le mestruazioni sono troppo abbondanti oppure c'è amenorrea e quindi il ciclo tende a ritardare. E questo preparato, appunto il gemo derivato, si può associare anche all'utilizzo di una tisana contro i dolori del ciclo, ad esempio una tisana composta per il 50% da calendula, per il 20% da melissa, ma anche da finocchio e da fiori di arancio. E, è un gemo derivato che si utilizza anche in caso di cisti ovariche. In questo caso possiamo associarlo al gemo derivato di un'altra trapianta, l'Alnus incana, e possiamo anche associarlo all'utilizzo per bocca di olio di borragine, che ha una grande azione antinfiammatoria e che aiuta insomma tutti i disturbi dell'apparato riproduttivo femminile. Questo è solo un esempio, perché come vi ho detto anche l'altra volta, la natura in realtà è molto generosa, e quindi sono tanti i rimedi che possiamo trovare validi insomma e specifici ognuno per la persona in particolare, ecco.
Grazie dottoressa, come al solito illuminante e piena soprattutto di spunti di riflessione e anche di approfondimento. Ci sentiamo ormai, già glielo dico, la prossima settimana, va bene?
Perfetto, ok, grazie tante sbarbine, vi abbraccio.
Ricambio in nome di tutte. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. giunge al termine. Le sbarbine ringraziano Mari per i suoi approfondimenti e per le lotte delle quali ci racconta e a cui ci invita informandoci a partecipare. Ringraziamo la dottoressa che continua a darci preziosi consigli e approfondimenti su quella che è la cura naturale del nostro corpo attraverso preziose piante che da millenni si offrono spontanee a sostegno di queste donne curatrici, una volta chiamate streghe, oggi per nostro piacere chiamate anche dottoresse. E poi ovviamente un grazie a tutte voi e tutti voi e tutto voi che ci ascoltate e ci seguite su quel bel luogo che è radiosonar.net e non solo, tutte le altre commissioni delle radio di cui spesso vi parliamo come Gemini Network. Vi diamo appuntamento come al solito ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12 per la classica puntata di approfondimento con le sbarbine. In questa puntata che ci ricorda quanto sia importante la lotta in difesa del diritto all'aborto, la lotta in difesa delle bugie che raccontano le associazioni pro vita con campagne di comunicazione scandalose e soprattutto la difesa dei consultori, luogo di informazione e di cura della donna all'interno di presidi territoriali che possono avere una funzione veramente di impatto nel benessere di tutte, tutti e tutto. Nella rubrica Queerzionario avete approfondito B come bisessualità. Con la dottoressa abbiamo scoperto che anche il lampone è una pianta che cura le donne e di quanto la medicina naturale sia profondamente legata alle azioni delle curandere, delle streghe, delle donne che si attivano per il benessere delle donne.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrate. Cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda. La strada conosco a tirarti nel bosco, a tirarti. Come il caffè, un pomeriggio così, ma no, non voglio.
bisogno di te. Perché io non ho bisogno.